demoni possiedono.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche, le vicine, dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Proviamo a reinterpretare queste parole del Vangelo partendo da questa considerazione. Se notano che Gesù fa qualcosa contro la legge, è perché normalmente la osserva sempre. Allora Gesù si presenta a tutti come un uomo irreprensibile, come un maestro degno di rispetto, soltanto che fa qualcosa che non si riesce a capire bene, che certi, diciamo, ben pensanti non riescono a cogliere nella rivelazione che comporta. Allora Gesù illustra questa parabola sul fastidio che un gruppo di farisei ha davanti a lui, che lo vedono stare con, il Vangelo dice, con i pubblicani e i peccatori, dovrebbe dire con chi esercita un mestiere o con chi si trova in condizioni di vita che non può esprimere tutta la santità del popolo di Dio. In pratica voleva dire: non possono accedere al Tempio in piena santità. E siccome per un ebreo Dio questo accedere al Tempio in santità era il massimo, allora se questo è un maestro degno di rispetto, se questo è un maestro che affascina, perché fa così? Allora Gesù vuole rispondere a questa, chiamiamola, obiezione, ma non si pone a livello del fastidio, vuol dare una ragione per cui i farisei debbano superare questo loro fastidio, e lo fa con questa parabola. Vi dico subito, se, come normalmente si interpreta questa parabola, no? Un peccatore e 99 giusti, fosse la percentuale reale dell'umanità, si deve dire: o Gesù è campato sulle nuvole, chi è che di noi pensa che uno è buono? No, uno è cattivo e 99 sono buoni. È più facile pensare il contrario. Quindi vuol dire che l'intervento di Gesù non riguarda affatto questo. E qui ci soccorre proprio l'interpretazione di tutti i padri antichi. Loro si sono domandati: se Gesù racconta questa parabola, come tutte le parabole, è per illustrare una verità su Dio. Qual è questa verità? Allora, la parabola è raccontata per dire semplicemente questo, che però sfuggiva ai farisei. Chi si perde è l'uomo. Chi sta al sicuro sono gli angeli. Allora, ma l'uomo non è uno o l'altro che si perde. Tutti si sono persi. E quando viene il Messia è per guadagnare tutti al regno di Dio, non uno o l'altro. Quello che i farisei non potevano cogliere è: ma se noi osserviamo la legge, abbiamo bisogno di redenzione? E se noi non abbiamo bisogno di redenzione, possiamo scoprire che Dio è davvero buono? Che Dio è buono generosamente e senza confini? No. Allora Gesù racconta la parabola per dire: voi perdete il di più della vostra fede. E il di più è: se Dio è buono proprio perché va a prendere chi è cattivo con lui, oppure chi si è allontanato da lui, oppure chi pensa di non essere degno di. Non c'è nessuna dignità che possa valere davanti a Dio, se non l'amore suo per noi. Ed è esattamente questo che Gesù vuole illustrare. Vuole aprire il cuore dei farisei a: se voi non scoprite che Dio è buono, tutta la vostra osservanza della legge non serve a nulla, perché ogni cosa che noi facciamo bene e poi andiamo davanti a Dio, per Dio è millantata giustizia. Addirittura quando si dice maestro buono, Gesù risponde: chi è buono se non Dio solo? Questo aspetto, no, della bontà di Dio non è quello che noi diciamo nel linguaggio comune: è Dio è buono, perché in realtà i buoni non vedono che Dio è buono. La vita è piena di dolore. La vita è piena di ingiustizie e non è così semplice immaginare che Dio è buono. Tanto più che i padri antichi dicono che bisogna pregare molto per scoprire che Dio è buono. Ecco, questo senso drammatico della vita e questo senso grandioso della rivelazione di Dio sfugge a chi si attiene semplicemente alle regole. Gesù non vuole andare contro le regole. Infatti, se i farisei, lo ripeto, provano questo fastidio, è perché vedono che Gesù è irreprensibile. Ma su questo punto Gesù ha una rivelazione, non dico in più, ma diversa da dare. È quella rivelazione diversa che darebbe valore anche all'osservanza della legge. Chi osserva la legge non può andare davanti a Dio e dire: oh, io ho fatto questo, tu mi devi dare quest'altro. Chi fa così non è davanti a Dio. Praticamente è davanti all'immagine di Dio che si è creata. E nessuna immagine riempie il cuore, solo la realtà di Dio può riempire il cuore. Ed è proprio questo che Gesù, diciamo, sottolinea, perché vuole proprio aprire i cuori a questa rivelazione. E poi c'è un particolare che non è detto espressamente, ma si ritrova nelle spiegazioni antiche. Cioè, dovresti immaginare gli angeli davanti a Dio, che di per sé come creature sono superiori agli uomini, no? Quando è che veramente possono essere angeli e non demoni? Quando scoprono anche loro la grandezza della bontà di Dio, non verso di loro, ma verso gli uomini. Gli angeli hanno bisogno di noi uomini per sapere che Dio è davvero grande in amore. Questo fa sì che gli angeli sono angeli. Questo fa sì che quando un uomo accoglie questa rivelazione di Gesù, lo accoglie nell'ottica degli angeli, cioè di essere convinti della bontà di Dio, non di quella data a me, ma di quella che io vedo che Dio dà. E il mio essere buono è solo in funzione dell'esaltare la bontà di Dio che a tutti arriva. Quando noi ci collochiamo così, siamo nella rivelazione di Gesù. Ci sono espressioni antiche che dicono che noi dobbiamo fare spazio dentro di noi all'angelo che prende corpo con noi. Non vi sto a dire da dove deriva, però c'è un'immagine di questo genere. Cioè, che noi dobbiamo come diventare degli angeli incarnati. La spiegazione di fondo è soltanto chi può godere della bontà di Dio data a tutti è gradito davanti a Dio. Chi cerca il gradimento per sé da parte di Dio fallisce il credito, cioè resterà sulla sua fame. E per questo che la parabola, che da una parte sembra che abbia una spiegazione semplice, ma illustra un mistero grande. E il mistero grande per il nostro cuore è che Dio manifesta la grandezza del suo amore proprio con chi si è perduto. E quando San Paolo riprenderà questo, diciamo, chiamiamolo questo concetto, dirà: se Dio ha manifestato la sua bontà quando noi eravamo cattivi, adesso, diciamo così, siamo diventati buoni perché l'abbiamo riconosciuto, perché dubitiamo ancora di Dio? Perché dubitiamo ancora della sua bontà? Perché non siamo disposti ad accogliere gli eventi della vita nella bontà di Dio per noi? Qui c'è tutto un dramma della nostra fede, dell'incontro vero che abbiamo col Signore e della generosità che noi siamo invitati ad avere verso tutti. Il punto della rivelazione del Vangelo sta esattamente qua. Quando le nostre preghiere, i nostri sentimenti, la nostra vita fa sì che venga lodata la bontà di Dio in mezzo a noi, noi siamo nel Vangelo. Quando usciamo da questo, non siamo più nel Vangelo. Non possiamo più dirci discepoli di Gesù. Saremo al massimo, neanche lì arriviamo, al massimo come i farisei. Al massimo. Ma noi non abbiamo la forza dei farisei. Quindi resteremo ancora al di qua dei farisei. Allora, in questo senso, l'invito, ed è per questo che il sammello del canto al Vangelo è preso dal venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, io vi darò il ristoro. È solo questa rivelazione. Gesù, nella sua umanità, è proprio colui che fa splendere la bontà di Dio per noi perduti, per noi che ci siamo persi, per noi che siamo cattivi. Tanto che tutti i padri antichi, l'unica via di santità è quella di mai mettere un confine al nostro pentimento, cioè al nostro riconoscerci, diciamo tra virgolette, cattivi, che però accolgono la bontà di Dio per loro.